Mercoledì 29 novembre, buona giornata da Alessio Nannini, benvenuti a Radio Zainet, che oggi si interessa di un problema che sta sulle pagine delle cronache per la morte della modella brasiliana stroncata, perché parliamo di anoressia ma anche bulimia, obesità, problemi, dei disagi che poi si ripercuotono inevitabilmente sulla salute delle, non soltanto delle modelle ma di diverse categorie sociali di cui ci andremo a interessare. Lo faremo qui a Roma con tre ragazzi in studio, a partire da Roberto del liceo classico Catulo di Monterotondo.
Salve a tutti.
Giulia del liceo scientifico, dico bene, Virgilio di Roma.
Bravo, buongiorno a tutti.
E anche Luca del liceo scientifico Azzarita, che bello. non finisce qui, perché da Torino abbiamo un collegamento. Simonetta, sentiamo chi ha ospite lei. Ciao Simonetta, benvenuta.
Ciao Alessio, grazie, benvenuto anche a te. Buona giornata a tutti i radioascoltatori anche dalla redazione di Torino. Oggi sono qui sempre con Fabrizio.
Ciao Fabrizio. Ciao a tutti, ciao.
Come stai, tutto bene?
Abbastanza bene.
Ti sei preparato sull'argomento di oggi?
Sì.
Perfetto, allora ripassiamo la linea a Roma per cominciare a parlare dell'argomento. Alessio.
Sì, prima di cominciare a parlare, naturalmente salutiamo il nostro tecnico Marcello Prisco, a cui cediamo momentaneamente la linea per il primo brano di oggi, Subsonica con Aurora Sogna.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Si sveglia che fa buio ormai d'abitudine. La notte le regala un'aria più complice. Sopravvivere,
Aurora sogna.
Sogna una carne sintetica, nuovi attributi, un microchip emozionale. Sogna di un bisturi amico che faccia di lei qualcosa fuori dal normale.
Abbiamo anticipato in apertura di trasmissione, oggi andiamo a parlare di anoressia, bulimia e anche obesità. Lo facciamo perché l'attualità ha riportato al galla questo problema che colpisce molte categorie sociali, in particolare quella degli adolescenti, in particolare le ragazze, più dei ragazzi. Il caso che è andato alla ribalta delle cronache è quello di una modella brasiliana, Ana Carolina Reston Macan, che è morta a 21 anni, pesava 40 kg per 1,74 m di altezza. La morte di questa giovane poi ha rinfocolato le polemiche sulla magrezza delle modelle e comunque ha riportato alla ribalta un problema che ai noi è sempre presente. Diamo il benvenuto immediatamente all'ospite di oggi con la quale parleremo di questo argomento. Si tratta di Fabiola De Clercq, che è fondatrice dell'ABA, un'associazione per lo studio e la ricerca su anoressia, bulimia e obesità. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a voi.
Allora, dottoressa De Clercq, io la invito a rimanere in linea perché noi ascoltiamo la scheda che ci aiuta a inquadrare meglio il problema, poi torniamo in studio e diamo spazio alle domande. Prego.
Con il recente caso delle modelle brasiliane morte in seguito ad un eccessivo dimagrimento, anche in Italia si torna a parlare di allarme anoressia. I disturbi alimentari, siano essi di natura bulimica o anoressica, comportano una non accettazione del proprio corpo volta a raggiungere una condizione di eccellenza. Il mito del corpo perfetto inganna la persona affetta da tali disturbi con un'illusione di fondo. Una volta raggiunto l'aspetto desiderato, si verrà più facilmente accettati dalla società circostante, in quanto senza difetti. Nella realtà, questo atteggiamento porta sempre più ad isolare la persona, estraneandola nella propria malattia. Recentemente anche il ministro Melandri ha proposto l'eliminazione dalle passerelle della taglia 38 attraverso la collaborazione con i più famosi marchi del Made in Italy.
Bene, dottoressa De Clercq, volevo chiederle subito in apertura, queste malattie nascono da un disagio sociale che non sembra avere dei grossi precedenti in altre epoche. Sì, ci sono dei casi di anoressia, se non ricordo male, intorno al XVII secolo in Gran Bretagna, però insomma assume delle dimensioni piuttosto preoccupanti nei nostri tempi. Allora, la mia domanda è se ci sono delle responsabilità nel nostro sistema sociale e se sì, quali?
Ma insomma, le responsabilità nel sistema sociale ci sono sempre in qualsiasi epoca, in qualsiasi società, ma io sono più dell'idea che diciamo che l'insorgenza di queste due gravi malattie, se ci vogliamo mettere anche l'obesità, è giusto metterla, sia più qualcosa che nasce a un'insorgenza all'interno del sistema familiare, che poi non è altro che una rappresentazione del sistema sociale, no? Le famiglie sono dei microsistemi che rappresentano la società, sono delle microsocietà. Credo che in questo momento ci sia qualcosa a livello di comunicazione tra le coppie, quindi tra i genitori, ma anche tra le persone, che si è interrotto o comunque è andata in cortocircuito, dove i valori sono diventati altri, dove l'ascolto tra l'uno e l'altro si è quasi annientato, dove capita di sentir dire, per esempio nell'organizzazione che ho fondato, che a tavola si sentono due o tre programmi di televisione diverse, cioè si siede a tavola e si interagisce con qualcosa che non può interagire, no? Che è un elettrodomestico. Questo tutto a scapito della comunicazione verbale. Ecco che poi l'anoressia e la bulimia diventano un linguaggio che il soggetto sofferente, non di cattiva alimentazione o mancanza di appetito, non per questo quindi, utilizza per dire, tra virgolette, il suo disagio interno.
Dottoressa De Clercq, lei ha parlato di un fenomeno che comunque si è diffuso sia nelle famiglie sia nella società intera. Ecco, com'è possibile prevenire, se è possibile, poi a livello sociale, questo fenomeno?
Che si diffonde nelle famiglie, no? Nasce e si diffonde, non è esattamente così. Mi scuso.
No, dicevo, lei ha parlato comunque di un fenomeno diffuso a livello sociale che, come ha detto, nasce dalle famiglie e poi si propaga. Ecco, com'è possibile prevenirlo, se è possibile, in questo momento?
Allora, come prima cosa, facendo informazione come state facendo, cioè facendo passare a tutti in Italia, come negli altri paesi accade, come l'ABA ha fatto in questi ultimi 15 anni, che sono malattie sociali, gravi, importanti, che possono fermare la continuità della vita fino alla morte, poi in alcuni casi, che non si tratta quindi di un vizio, che lo Stato lo sta riconoscendo, che ci sono delle strutture organizzate, specializzate per la cura di questo disturbo, organizzate anche per accogliere e ascoltare i genitori e promuovere una comunicazione che si è interrotta molto tempo fa. Se crede posso dare il numero dell'ABA, che è la fondazione, l'organizzazione, l'associazione che ho fondato 15 anni fa sulla scrittura del mio libro autobiografico Tutto il pane del mondo, è 800 16 56 16.
Sì, tra l'altro lei De Clercq ha scritto molti libri sull'argomento. Io cito ad esempio Donne Invisibili, Fame d'Amore e poi l'ultimo che ha datato 2004, Marrakesh. C'è Giulia che vuole fare un'altra domanda, prego.
Sì, buongiorno De Clercq.
Ecco, buongiorno.
Lei in che modo crede che l'evoluzione della società abbia moltiplicato le vittime dell'anoressia e bulimia di e in generale dei problemi alimentari?
Non è possibile dare un'unica risposta a questa domanda che è molto interessante. Io credo che quando noi applichiamo il distacco, il disinteresse nei confronti di qualche cosa, quando il nostro sguardo non va sull'altro o sulle cose, le cose non esistono, diventano vere, quindi esistono solo quando noi riusciamo a guardarle, no? Questo vale per tutto, per l'amore, per le malattie, per le separazioni, per i silenzi. Credo che questo paese e molte persone che forse dovevano avere delle responsabilità hanno ignorato il flagello dell'anoressia e della bulimia e quindi non abbiano aiutato a fare della prevenzione e a fermare questo movimento di grande e grave patologia per tutti. Senza da qualche parte fare quello che si doveva fare molti anni fa, quello che ho cercato di fare da sola fondando la mia associazione ABA. Sono contenta che adesso si stia muovendo qualcosa in questa direzione, cioè che lo Stato si stia mobilitando attraverso il suo sguardo, così come ha fatto negli anni 70 per esempio con il fenomeno della tossicodipendenza. Parlare di ciò allora è significato potere fare della prevenzione e aiutare le famiglie a curare i loro figli.
Molto si parla in questo periodo di e si analizzano questi problemi dall'esterno. Lei ha scritto molti libri sul tema. Cosa invece prova un malato in questi casi?
Allora, una vergogna indicibile, che infatti non dice, tiene nascosto il sintomo. Una solitudine totale, perché non riuscendo a parlare, a comunicare verbalmente con gli altri, questo è ciò che accade. Un dolore fisico che io stessa non sono riuscita a dire, a scrivere, a mettere in parole, nonostante io sappia in qualche modo usare la parola oggi. Paura, la paura costante di morire, di non farcela, di rimanere in questo stato anche per 20-30 anni.
Senta, De Clercq, noi dobbiamo fermarci per dare la linea alla regia per un breve momento musicale. Io la invito a rimanere perché abbiamo ancora numerose domande da rivolgerle.
Sì.
Benissimo, allora noi andiamo ad ascoltarci gli Nexus con Beautiful Girl.
Zainet, la scuola che fa radio.
With some cat inside, where did you find her? Among the neon lights that haunt the streets outside. She says, stay with me, beautiful girl. Beautiful girl, stay with me. Don't you wanna go home? From doorway to doorway, street corner to corner, the neon ghosts in the city. And she says, stay with me. Stay with me, stay with me, stay with me. So very frightened.
anything could happen right here tonight. Beautiful girl.
Bentornati a Radio Zainet, qui siamo dalla redazione di Torino. Oggi stiamo parlando di anoressia e bulimia. Lo stiamo facendo con la dottoressa Fabiola De Clercq, presidente dell'associazione ABA e scrittrice di molti libri sull'argomento. Buona giornata, dottoressa, bentornata.
Buongiorno. Ecco. Io ho aperto uno dei migliori centri a Torino, uno dei miei primi centri, è condotto dalla dottoressa Ciccolini, Laura Ciccolini, è uno dei migliori centri ABA d'Italia.
Può dire anche l'indirizzo?
Ah no, non mi chieda questo.
Ah va bene, lo diamo allora poi.
Sono in contatto quotidiano con la dottoressa Ciccolini della ABA di Torino, ma l'indirizzo in questo momento non
va bene, lo cerchiamo e lo diamo bene, successivamente. Grazie. Ecco, io volevo incentrare un po' l'argomento sull'anoressia maschile, nel senso che è un fenomeno che si lega molto alla componente, insomma, al sesso femminile, però in realtà colpisce anche gli uomini, tanto che negli Stati Uniti su 9 milioni di persone che soffrono di disturbi alimentari circa 1 milione sono di sesso maschile. E sono qui con Fabrizio, che è uno studente del liceo scientifico Majorana, che vorrebbe farle una domanda a questo proposito.
Sì, ecco, in pratica la mia domanda riguarda proprio questo, che mentre nelle donne comunque è più facile individuare questi disturbi dell'alimentazione, come ad esempio l'alterazione del ciclo mestruale o addirittura la scomparsa, negli uomini comunque è più difficile. Come si distinguono, come si vedono questi disturbi?
Beh, una bella considerazione la sua, è precisa. È proprio vero, negli uomini ci sono altri criteri di valutazione meno facili da individuare, ma che comunque sono la magrezza, isolarsi dalle relazioni, quindi smettere di frequentare amici, fidanzate eventuali, eccetera, eccetera. Sicuramente il criterio della perdita di peso, ma anche dell'iperattività e del controllo della propria alimentazione, sono due segni che sono molto precisi e che devono far capire alle famiglie che c'è un malessere. Quindi diversamente dalle donne, come lei giustamente diceva, forse si fa più fatica, ma non posso credere che non si veda che un figlio o un congiunto modifichi la propria alimentazione, se non per un fatto di depressione o di malattia organica, che in questa serie va esclusa, ci sia qualcosa che dice di un disagio di tipo psicologico.
Sì, un'altra domanda. Io ho trovato una mail di una ragazza in rete che si lamentava per questi negozi e per i negozi che appunto vendono questi vestiti così stretti. Dice: ogni volta che vado in quel negozio mi viene da piangere, le taglie sono veramente piccole, sembrano vestiti adatti alle bimbe di massimo 12 anni.
Sì.
E poi si chiede: ma ti sembra giusto, in un mondo dove problemi come l'anoressia o la bulimia sono all'ordine del giorno, certe catene di negozi non aiutano per niente, anzi ti portano a star male? Questo poi è quello che succede alle ragazze tutti i giorni quando poi si scontrano con la quotidianità. Che consigli può dare?
Ma io capisco questa cosa, questa mail che lei mi ha descritto, però faccio anche un po' fatica a pensare che una persona che ha dei valori interni, che si sente in linea con se stessa, quindi in un'armonia, possa preoccuparsi delle taglie troppo grandi o troppo piccole. Certo, non è giusto, sarebbe tutto un discorso lungo da fare. Noi penso che dovremmo preoccuparci di trovare le taglie che ci stanno bene. Se queste taglie non ci stanno bene, chiederci come mai non si sia all'interno di una media. In Francia, dove io vado molto spesso, ci sono taglie ancora più piccole di quelle che si trovano nei negozi italiani, eppure le persone non mi sembrano disperate, no?
Certo.
È anche un'abitudine sociale. Noi veniamo da un paese considerato tra i più mediterranei d'Europa, dove c'è una cultura che forse in questo momento non è più proprio in linea con i tempi, che è una cultura anche post guerra, dopo la guerra del 40. Nel 50 è passato in Italia che le donne dovevano essere molto in forma, sinuose, le attrici lo dimostravano, erano quelle lì che avevano successo. Di sicuro non siamo più nel dopoguerra, no? Degli anni 50, siamo in un'altra epoca, dove gli astronauti, mi viene da dire adesso così senza rifletterci, sono partiti per andare sulla Luna mangiando delle pillole.
Sì.
Non si può neanche pensare di vivere come si era negli anni 50, dove c'era stata la fame per 20 anni, e pensare che sia giusto essere a portare alcune taglie che io non voglio dire, perché non voglio cadere in questo tipo di tranelli. Credo che ci sia un'armonia che ognuno deve cercare di raggiungere, e se questo non è possibile, interrogarsi sulle cause di, certo, questa mancanza di armonia. Non ridurre il discorso a un fatto di taglie o di spaghetti, mi rifiuto un po' di fare questo discorso.
Bene, scusa. La ringrazio, ripasso la linea a Roma per altre domande.
Sì, brevemente, perché siamo un poco in ritardo. Giulia, volevi fare una domanda alla dottoressa Leclerc?
Sì, ecco, le volevo chiedere se ci sono dei mestieri più a rischio di altri.
Ma sì, questo è possibile, però che ci siano dei mestieri più a rischio, più rischiosi di altri. Però anche lì mi viene da rispondere che quando una persona è serena e ha acquisito nella sua vita, in famiglia o altrove, dei valori che le permettono di fare una vita sufficientemente buona per lei, i rischi non dovrebbero esserci. Insomma, se qualcuno mi facesse lavorare in una bottiglieria di vino, probabilmente non mi attaccherei alle bottiglie di vino, no? Non ne prenderei neanche le distanze, potrei serenamente maneggiare qualsiasi cosa senza essere tentata di farmi del male, anzi.
Allora, dottoressa, dobbiamo fermarci perché il tempo a nostra disposizione sta scadendo. Io ricordo il sito internet dell'associazione ABBA, che è www.bulimianoressia.it, e poi la invito anche a ricordare il numero verde a cui ci si può rivolgere.
Ah, che gentile, sì. 800-56-16-56.
Bene, grazie, buon lavoro alla dottoressa Fabiola De Clark.
Grazie a voi.
Noi andiamo a concludere questo discorso. Roberto e Luca, volevate aggiungere una riflessione che riguarda proprio i nostri tempi. Roberto?
Ma sì, il problema è comunque oggi molto diffuso, perché c'è questo mito della mascolinizzazione, questo mito dell'eccellenza corporale che purtroppo sta invadendo tutta la società, e che veramente sta diventando quasi una forma di gregge, di unificazione assoluta, di uniformazione che non può andare avanti.
Io volevo solo sottolineare una cosa già detta dalla signora De Clark, che è stata molto chiara nel sottolineare quanto in realtà non sia un problema legato tanto alle abitudini o ai modelli imposti dalla società, ma sia una vera e propria malattia psicologica, quindi che prescinde un po' da quelle che sono le mode o quelli che sono i fast food e la qualità del cibo. Non è il trovare una magliettina molto piccola nei negozi che ti spinge a smettere di mangiare, o peggio, a mangiare troppo.
Giulia?
Io volevo sottolineare che è vero che non bisogna mangiare troppo poco, ma è anche vero che non bisogna mangiare troppo come nei casi dell'obesità, perché alla fine è tutto un circolo chiuso. Se tu magari mangi troppo, poi non ti piace e ti riporta tutta l'anoressia o bulimia, inizi a vomitare o non mangiare niente perché non ti piace.
L'altra faccia della medaglia.
Bisogna mangiare il giusto.
Insomma, è sempre la questione del giusto mezzo anche qui, insomma. Noi ci fermiamo, chiudiamo l'argomento trattato oggi, ci dedichiamo piuttosto all'ascolto del nostro flashback, la rubrica quotidiana che ci riporta indietro negli anni a sentire gruppi e cantanti rock che hanno reso celebre appunto questo genere. Oggi è un flash Beatles, perché ci andiamo a occupare proprio del quartetto di Liverpool. Andiamo a sentire.
Che dire ancora dei Beatles che non sia già stato detto? In pochissimo tempo hanno monopolizzato l'attenzione di tutti grazie ai loro brani, una miscela di semplicità e creatività che nessuno fino ad ora aveva mai raggiunto. Ma i Beatles non sono solo amore, biglietti e sottomarini gialli, sono anche rabbia, eccentricità e psichedelia. E a quanto pare la gente sembra essersene accorta, infatti il loro nuovo 45 giri, Come Together, si è piazzato in vetta alle classifiche di mezzo mondo nella categoria dei singoli più venduti. Per cui, rock and roll ragazzi, questi sono i Beatles.
Ben ritrovati con Flashback, la vostra pillola quotidiana a base di storico rock and roll. Avete appena ascoltato i Beatles con Come Together, uno dei brani più duri della band di Liverpool. Il riff iniziale è stato considerato come uno dei più importanti nella storia del rock. La canzone si trova nell'album Abbey Road. Dopo l'ennesimo trionfo cominciò il virtuale countdown fino al fatidico 10 aprile 1970, data che sancì lo scioglimento del gruppo.
Particolarmente soddisfatto Roberto, perché i Beatles sono il suo gruppo preferito. Allora noi, prima dei saluti qui da Roma, andiamo a salutare Simonetta Fabrizio a Torino.
Sì, allora, buon pomeriggio a tutti, anche Fabrizio ci saluta, vero? Studierai oggi pomeriggio?
Forse, non dico niente.
No, mi raccomando, io volevo solo ricordare il numero verde ancora dell'associazione ABA, 816 56 16, al quale è possibile chiedere anche l'indirizzo delle sedi di Torino, e la casella mail info@bulimianoressia.it. A te Alessio, buona giornata a tutti.
Ciao! Benissimo, anche noi andiamo a salutarci, a partire da Luca, Roberto, Giulia. Dite ciao al me, un saluto, ciao, buona ciao, giornata. Insomma. L'appuntamento è per domani. Domani si parlerà di AIDS, perché il 1° dicembre, dunque dopodomani, sarà la giornata mondiale proprio contro l'AIDS. Dunque salutiamoci, buona giornata, buon proseguimento.